www.redigio.it e la storia continua.
Una storia di migranti. La trattativa. Appena presa la decisione, nel campo risuonano gli ordini, i reparti si raggruppano, raggiungono la posizione loro assegnata e si preparano a uscire contro il nemico. Ma Frigiterno ha in serbo un'altra mossa. Manda al campo romano un suo uomo fidato, un prete cristiano, con due lettere per Valente, e scrive: «Mantieni quanto hai promesso 2 anni fa e noi non combatteremo. Dacci la terra da coltivare, un territorio dove risiedere e noi deporremo le armi». E aggiunge: «Io personalmente desidero la pace. Sono i miei guerrieri a essere irruenti. Esci con il tuo esercito, schierati davanti a noi, mostra i muscoli e anche i più riottosi cederanno». Valente non si lascia convincere. Forse non si fida dei barbari, teme un tranello. Forse è sicuro di spazzarli via in 4 e 4-8 e non è disposto a fare concessioni. Ma perché quella mossa di Frigiterno? È dettata dalla sincerità o è solo un espediente per prendere tempo? Beh, di certo c'è questo. I Goti si muovono lentamente, secondo Ammiano Marcellino, e impiegano più di 3 giorni per portarsi nelle vicinanze di Adrianopoli. Sono i carri a rallentarli e o aspettano qualcosa o qualcuno? Si è dibattuto a lungo su quanti fossero. Come abbiamo visto, secondo gli esploratori di Valente, non arrivano a 10.000. Secondo Ammiano Marcellino erano molti di più. Certamente non i 200.000 di cui si parlano alcuni storici moderni, ma più di 10.000. Un dato è comunque certo. Gran parte della cavalleria era stata mandata in giro a procurarsi viveri e foraggio e non era stata individuata dagli scout. Frigiterno procede lentamente perché ne aspetta forse il ritorno? La battaglia. Adesso i due schieramenti si trovano uno di fronte all'altro. I romani si sono sorbiti una marcia di 13-14 chilometri sotto un sole cocente e su un terreno sconnesso e irregolare. Valente ha lasciato il tesoro imperiale, il bagaglio personale e consiglieri civili ad Adrianopoli e adesso è lì, alla testa dei propri uomini, e ne condivide aspettative e disagi. Sono circa le 2 del pomeriggio del 9 agosto 378. I Goti hanno allestito il carrago, cioè il loro cerchio dei carri, in una zona leggermente sopraelevata nei pressi dell'odierno villaggio di Muratkali. I Goti non combattevano stando all'interno del carrago, ma vi si schierano davanti e vi si ritornano per trovarvi riparo nel caso in cui gli avvenimenti avessero preso una brutta piega. Dunque, in quella torrida giornata di agosto, i Goti sono schierati davanti ai propri carri e i romani li fronteggiano intonando il barritus, la fanteria al centro, la cavalleria alle ali. All'ala destra i romani si avvicinano ai nemici. Li provocano spingendo avanti i cavalli e poi rinculando. È un gioco pericoloso al quale i Goti rispondono urlando, agitando le armi e provocando a loro volta. Tuttavia un contatto vero e proprio ancora non c'è. Frigiterno rigioca la carta della trattativa. Ammiano Marcellino non ha dubbi. È un colossale imbroglio per prendere tempo. Se è così, i romani gli danno una mano. Respingono la prima ambasceria perché è composta da uomini di basso rango e si dichiarano disposti a intavolare trattative con persone più altolocate. E intanto il tempo passa. I soldati soffrono terribilmente la sete, ma non smettono di battere gli scudi e a intronare il barritus. Frigiterno accetta. Verrò io stesso a trattare, ma voglio garanzie. Mandatemi uno dei vostri uomini più in vista. Lo terrò in ostaggio durante le trattative e poi lo rilascerò. Valente sceglie uno del proprio entourage. Il tribuno è Quizio, ma il prefetto non ne vuole neanche sentir parlare. E intanto il tempo corre via inesorabile e i Greutungi e gli Alani altrettanto inesorabilmente si stanno avvicinando. Alla fine è ricomere a offrirsi come ostaggio. Tutto a posto, ma neanche per sogno. Si perde altro tempo per dotare Ricomeri delle credenziali comprovanti il proprio rango. Perché Valente accetta la trattativa? Ma spera di chiudere la questione senza spargimento di sangue? Vuole guadagnare tempo in attesa dell'arrivo di Graziano? Crede nella buona fede di Frigiterno? Sia come sia, quei colloqui non si svolgeranno mai. Ricomere, infatti, è appena partito alla volta del campo dei Goti, quando all'ala destra dello schieramento la situazione precipita. I cavalieri romani si avvicinano sempre più ai Goti, li provocano, li urtano coi cavalli, parte qualche freccia. A questo punto i romani non si trattengono più e caricano il nemico. I comandanti Bacurio e Cassio agiscono di propria iniziativa, non su ordine diretto di Valente. La loro è una mossa fatale. I Goti resistono e costringono la cavalleria a ripiegare in disordine. Si tratta ancora di un fatto circoscritto. Le fanterie non sono ancora entrate in azione. Forse ci sarebbe ancora spazio per la mediazione. Ma questo spazio si chiude immediatamente quando sui romani in fuga piombano improvvisi gli Alani e i Greutungi, tornati a rotta di collo dalle loro razzie per sostenere Frigiterno. Mentre tutto questo succede all'ala destra, nel settore opposto la cavalleria romana, ricompattatasi dopo il primo attacco nemico, riesce ad avanzare e a spingersi fin quasi all'interno del Carrago. Ma nessuno ne sostiene l'azione e così anch'essa viene sopraffatta dai cavalieri Alani e Greutungi. A questo punto la fanteria romana, priva di qualsiasi protezione sui fianchi, viene circondata e fatta a pezzi. Ammiano Marcellino ricorre a toni drammatici e ci racconta di alte e dense nuvole di polvere attraverso i quali volano, invisibili ai romani, le mortali frecce nemiche. In un terreno reso viscido dal sangue dei caduti e dei feriti, dell'impossibilità da parte dei romani di effettuare una ritirata ordinata, di lance spezzate, di scudi resi inservibili, di uomini esausti per la sete, per il caldo e per il peso dell'armatura. A un certo punto la resistenza cessa e i romani fungono in disordine.
www.redigio.it e la storia continua.